Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Oggi vi parlo del ponte sullo stretto di Messina.
Le piace il ponte sullo stretto? Lo voleva fare anche Silvio Berlusconi quando era al governo con voi, si ricorda?
Ma ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni.
Non vedo perché dopo 50 anni non si possa ritornare a prendere in mano uno dei progetti più ambiziosi, innovativi e green.
Dobbiamo pensare, quando si realizzeranno le condizioni, a un miracolo di ingegneria. Dovrà essere una struttura ecosostenibile, leggera, dovrà essere una struttura che potrà sostenere, assolutamente compatibile con i territori, tutelare l'ambiente, se del caso anche sottomarina, perché no, ci stiamo pensando.
E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria
i treni non
ci sono, vanno a binario unico.
Ci renderebbe primi e unici al mondo, perché un ponte ha una campata unica di 3,3 km che unisca non Sicilia e Calabria, che unisca Palermo a Berlino, penso che potrebbe essere un volano a proposito di ricerca, di innovazione, di attrazione di capitali e di sostenibilità ambientale. Se si può fare, si deve fare, e costa di più non farlo che farlo.
Il ponte sullo stretto di Messina.
E alle 7:53 minuti di questa mattina, di questo venerdì 2 dicembre, benvenuti al grande Muppet Show del ponte sullo stretto di Messina, che prima non stava in piedi, non sono un ingegnere, però mi dicono che non sta in piedi, e poi diventa l'opera più strategica, incredibile, inenarrabile della storia dell'ingegneria italiana. E viva, c'era anche l'opzione sottomarina di Conte in tutto questo. Ma benvenuti, benvenuti cari ascoltatori! E però non traccheggiamo, perché questa è la puntata del venerdì e quindi non è la puntata del demone del tardi, ma è la puntata del Demone del Tardissimo, quindi dobbiamo fare in fretta, molto in fretta. Oh, se c'è da una parte Elon Musk che inventa il microchip che ti si innesta nel cervello, date anche a me un microchip in forma di chicco di caffè da innestare nel cervello per rimanere sveglio. Mi basterebbe in realtà una cesta per mettere dentro tutto i neuroni che decadono quotidianamente, che sennò poi restano in giro per casa e la mia signora mi cazia perché li trova per terra insieme alle calze. Non potendo avere al momento tutto questo, occupiamoci come dire di altre grandi invenzioni, perché qualcun altro l'aveva già fatto piantedosi un po' di tempo fa, ma qualcun altro, anzi qualcuno di più, ha risolto definitivamente per sempre il problema dell'immigrazione. Ce ne dà notizia questa mattina in prima pagina il quotidiano Libero, che titola: ora c'è la Meloni, non partiamo più tan tan tra i migranti, e cita anche un virgolettato dei migranti che si parlano: il viaggio è troppo pericoloso, l'Italia vuole fermare gli arrivi, meglio tornare a casa. C'è la Meloni con l'occhio di Sauron che li guarda dalle coste italiane e i migranti si dicono: basta, non partiamo più, troppo pericoloso provarci. Tra l'altro è interessante che usino tan tan tra i migranti con quella bella immagine da quelli che cucinavano gli esploratori in pentola ai tempi di quando c'era lui, ma anche prima di lui. Vabbè, insomma, non partono più, è arrivata la Meloni, evviva evviva evviva. Ma attenzione, perché ci informa il Foglio che è in corso una battaglia navale all'interno del governo. Già dicevamo ieri che si stanno moltiplicando le battaglie di competenza. Succede, scrive Simone Cannetieri sul Foglio, con il PNRR, con Fitto, a discapito del titolare dell'economia Giorgetti, continua sull'energia con le mosse di Adolfo Urso per soffiare le deleghe a Pichetto Fratin, e va avanti adesso su un perno della propaganda salviniana, cioè la guardia costiera, ergo i migranti e gli sbarchi. Da Forza, da Fratelli d'Italia, dicono che la competenza sulla capitaneria non è di Salvini ma è di Crosetto. Ecco, ci sarebbe, magari è il caso di ricordarlo, anche il ministro del mare. Ve lo ricordate il ministero del mare, quello che, come ricordava Gasparri, sta in mezzo tra il ministero del dire e il ministero del fare? Al ministro del mare evidentemente devono avergli dato una conchiglia e gli hanno detto: mettila di fianco all'orecchio che poi si sente il mare. Ma intanto io invece sento arrivare il primo blocco pubblicitario che anticipa i titoli delle 8 e poi andiamo a leggere rapidamente i giornali, perché c'è già lui, il professor Di Stefano, pronto per un'altra puntata del Giorno delle Locuste. Woke up cold one Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. Tre minuti dopo le 8, eccoci qua, abbiamo indossato le scarpe nuove per cominciare la seconda parte del Demone del Tardissimo, quello del venerdì, quello che prelude alla puntata del Giorno delle Locuste. Allora torniamo là dove ci eravamo lasciati, ovvero sulle coste di Lampedusa, dove è stato eretto il colosso di Giorgia che guarda con occhio spiritato verso l'Africa e intimidisce i migranti che, come ci dice Libero, oggi scambiano messaggi tra loro col tantam e dicono: ora c'è la Meloni, non partiamo più, meglio tornare a casa. Bene, ma su quelle coste, sulle coste di Lampedusa, ci restiamo perché oggi racconta dei verbali segreti che riscrivono la storia del naufragio dei migranti del 2019. Immagino che ve lo ricordiate. Lorenzo D'Agostino scrive: il 23 novembre 2019. Almeno 18 persone morirono annegate a meno di un miglio dalla costa di Lampedusa nel naufragio di un peschereccio in legno su cui viaggiavano circa 170 migranti in fuga dalla Libia. È stato uno dei più gravi disastri marittimi in acque italiane degli ultimi anni, ma le autorità non ne hanno mai chiarito l'esatta dinamica. La Guardia Costiera, che intervenne con 4 motovedette salvando 149 superstiti, spiegò in un comunicato ufficiale che il barcone si era capovolto subito dopo l'arrivo dei soccorsi, verosimilmente per le cattive condizioni meteo marine. A distanza di 3 anni dalla tragedia, domani ha avuto accesso al rapporto interno della Guardia Costiera sull'incidente, che smentisce in parte questa versione, e le testimonianze dei sopravvissuti attribuiscono alla Guardia Costiera un ruolo nel naufragio rimasto finora nascosto. Il rapporto, a firma del comandante della Capitaneria di Porto di Lampedusa, Marco Ferreri, riporta la tempistica dell'incidente. Dopo le segnalazioni di un barcone in difficoltà ricevute alle ore 16, la Guardia Costiera inviò 2 motovedette rispettivamente alle 16.10 e alle 16.30. Il naufragio, scrive Ferreri, avvenne alle 16.50 durante le operazioni di recupero, non subito dopo l'arrivo dei soccorsi come indicato nei comunicati ufficiali. Cos'è successo dunque nei 40 minuti trascorsi tra l'intervento della prima motovedetta e il ribaltamento del barcone? E qui parla Jonas, il nome è di fantasia, è un rifugiato eritreo poco più che ventenne sopravvissuto al naufragio e che oggi vive in Germania, e che ricorda: avevamo passato 2 giorni interi sul barcone, eravamo affamati, esausti ed eravamo davvero contenti perché stavano venendo ad aiutarci. La prima motovedetta giunta sul posto agganciò con dei cavi la fiancata sinistra del barcone, prendendo a bordo 5 o 6 naufraghi, ma le onde erano altissime e le due barche continuavano a sbattere l'una contro l'altra. In questo modo i cavi entrarono in trazione rompendo un pezzo dello scafo di legno. Nel giro di 10 minuti la barca era piena d'acqua. Contattata da domani, la Guardia Costiera ha negato di aver diffuso una versione fuorviante del naufragio del 23 novembre, dicendo che il comunicato ufficiale riporta chiaramente la presenza sul posto della motovedetta al momento del capovolgimento del barcone. Ha confermato di aver effettuato la manovra descritta dai sopravvissuti, spiegando che in situazioni operative complesse i cavi possono essere utilizzati per avvicinare il mezzo alla motovedetta, affiancarlo e procedere così al trasbordo dei naufraghi. La richiesta di accesso alla documentazione completa sull'incidente è stata tuttavia negata. La pubblicazione dei documenti, sostiene in una nota il comando generale delle capitanerie di porto, metterebbe in pericolo la sorveglianza delle reti di contrabbando e traffico di esseri umani nel Mediterraneo. E dunque l'accesso agli atti finora non pubblicati da parte di domani, che raccontano un altro pezzo di verità di quello che accadde quella notte terribile a Lampedusa. Ma intanto rapidamente andiamo a vedere che cos'altro si scrive sui quotidiani di oggi. Beh, si parla di segnali di pace, mano tesa a Putin, titola Repubblica, e ci sono 2 mani che stanno per stringersi, che al momento sono quelle di Biden e quella di Macron. Vertice Stati Uniti-Francia, Biden pronto a parlare con Mosca se Mosca mostrerà la volontà di far cessare la guerra. Macron annuncia una conferenza internazionale a Parigi e rilancia il piano di Kiev per la fine del conflitto. Ma quelli che per Repubblica sono segnali di pace, per il Manifesto sono segnali di fumo. Vertice Biden-Macron sull'Ucraina, i due leader rilanciano la conferenza di Parigi in dicembre, ma il summit sulla ricostruzione è il summit sulla ricostruzione che era già previsto. Il presidente americano pronto a incontrare Putin solo a parole, mentre Lavrov definisce co-belligerante la NATO e attacca anche il Papa. Resta una certezza: il governo Meloni invia armi a Kiev, la pace può attendere. E delle armi titola il Corriere della Sera: armi a Kiev, sì del governo, e dedicato alla escalation bellica e al riarmo l'inserto di domani: scenari, corsa alle armi, le potenze si riarmano e forgiano nuove dottrine per affrontare minacce complesse, ma un mondo più armato è davvero anche un mondo più sicuro. Intanto Biden dice che lui è disponibile a chiamare Putin, ma Putin al momento non risponde, forse perché uno dei missili lanciati dai russi, invece di finire sul territorio ucraino, è finito sul traliccio di Telecom Russia, e quindi la linea risulta costantemente occupata. Vediamo altri argomenti di cui si scrive oggi sui giornali. La la sentenza della Consulta sugli obblighi vaccinali. Obbligo salutare è il titolo che fa Avvenire. La Consulta respinge i ricorsi sui vaccini, non sono irragionevoli né sproporzionate le decisioni del legislatore. Non la prende bene La Verità, che esce quasi listata a lutto. La Verità, che ormai è monograficamente house organ del mondo Novax, e quindi titola La Consulta benedice il regime, bocciati in blocco i ricorsi contro l'obbligo vaccinale. Se ne parla anche nell'editoriale di prima pagina sulla Stampa, firmato Eugenia Tognotti, così ha vinto la scienza. Ma la Stampa invece titola sulla povera scuola, per cui arrivano i tagli con la manovra, chiuderanno 700 istituti, parla Valditara, la scelta più indolore dopo le richieste UE. Si scrive molto anche di lavoro oggi sulle prime pagine dei quotidiani, perché sono arrivati i dati dell'Istat, che sono dati dalla lettura confortante, però c'è un però, mannaggia questi di sinistra che ci mettono sempre un però. Posto quasi fisso, titola oggi la Stampa nel pezzo a pagina 8, l'occupazione vola al massimo dal 1977, in calo anche disoccupati e inattivi, boom dei contratti stabili tra gli over 50, ma è crisi nella fascia degli under 35 e calano anche gli autonomi. Ne scrive Linda Laura Sabatini nel commento firmato per Repubblica: il lavoro cresce ma non basta, il mercato del lavoro tiene tra luci e ombre, il nostro tasso di occupazione cresce a ottobre di 0,2 punti percentuali, ma il lavoro manca più che in altri paesi europei, solo il 60,5% della popolazione in Italia lavora. Dopo la diminuzione di luglio e agosto crescono gli occupati di 82.000 unità a ottobre, proseguendo la tendenza evidenziatasi in settembre, nonostante la crisi energetica e l'aumento dei prezzi. È una buona notizia, cresce anche l'occupazione femminile di 0,3 punti percentuali, diminuisce però l'occupazione dei giovani dai 25 ai 34 anni, luce e ombre dunque in un quadro ancora in grande ritardo sul fronte del lavoro. 60.5, il valore più alto di tasso di occupazione raggiunto dal nostro paese dal 77, anno inizio della serie storica, ma attenzione, anche nel secondo trimestre del 2022 avevamo raggiunto il record di tasso di occupazione, ma non solo quello, eravamo anche ultimi in Europa per tasso di occupazione, 9,7 punti al di sotto della media, più di 17 punti in meno della Germania, altrettanti sotto Malta, che fino a pochi anni fa ci stava alle spalle, 11 punti in meno della Polonia e del Portogallo, 8 sotto la Francia, ultimi sì, dietro anche alla Grecia. E quindi bene i dati rispetto al nostro storico, ma rispetto alla cornice europea risultiamo drammaticamente indietro. Il tema del lavoro, importante anche nel dibattito interno del Partito Democratico, tanto che c'è la proposta del sindaco di Bologna Lepore di ribattizzare il PD Partito Democratico del Lavoro. Bene, ma solo che c'è un problema, perché Partito Democratico del Lavoro come acronimo farebbe PDL, aia, mannaggia, attenzione. Forza Italia Democratica forse era un po' eccessivo, ma nel frattempo s'avanza il terzo polo delle libertà con l'azione di Calenda che lo porta verso il governo. Ma intanto andiamo a vedere altre aperture. Il Fatto Quotidiano si occupa del caso Open, il ministro ad personam dell'imputato Renzi, Nordio agli ordini, ispezione contro i PM di Firenze a gentile richiesta. Il Giorno invece torna sul caso il caro Badanti, un fondo per le famiglie, scatta l'adeguamento delle paghe per le assistenti a domicilio legato all'inflazione, in media costeranno 2.000 euro in più all'anno, il governo prepara un emendamento alla manovra per compensare il salasso. Ma il Giorno riporta in prima pagina anche il drammatico incidente di Pioltello, strage sui binari, il processo, perché stanno venendo fuori, come dire, elementi più che inquietanti, perché il guasto venne segnalato 8 mesi prima, dissero andate in ferie tranquilli, in aula parlano i tecnici, e uno dei tecnici ha raccontato: inviai ai superiori un elenco di segnalazioni urgenti, mai avuto risposta, sotto accusa i ritardi nella sostituzione di un giunto spezzato, dice sempre uno dei tecnici, sarebbero bastate 3 ore di Lavoro. Si scrive anche del PNRR questa mattina, ancora una volta sulle prime pagine, sulla difficoltà a raggiungere gli obiettivi. Raccontavamo come la prima vittima delle difficoltà sul PNRR potrebbero essere gli asili, e oggi c'è la sindaca di Andria che racconta una storia esemplare a Repubblica. Con il PNRR, racconta, il comune di Andria si è aggiudicato due progetti per la costruzione di un asilo nido e di un centro per l'infanzia, ma intanto, denuncia la sindaca, rimane chiuso l'unico asilo nido della città che conta 100.000 abitanti, una struttura inaugurata nel 2007 che risulta insostenibile in un comune in predissesto finanziario con 80 milioni di debito. Tenerlo aperto, dice, costa 8-10 volte in più di spese rispetto alle entrate, ma io lo ritengo un servizio pubblico essenziale, solo il comune lo può garantire, non si può affidare ai privati perché altrimenti le dovrebbero costare 1.500 euro al mese perché sia sostenibile, ma il PNRR non mi consente di riaprirlo, posso solo costruirne di nuovi, ma intanto non si riesce a costruirne di nuovi. Che altro vi segnalo, giusto per chiudere, perché s'avanza già il professor Andrea Di Stefano, che a proposito di Elon Musk, non si parla solamente del microchip e di Neuralink, ma c'è anche la maca di Michele Serra che oggi se ne occupa, perché Serra si interroga sulla grande popolarità di Elon Musk e scrive: è molto popolare tra i suoi colleghi miliardari perché è un vero e proprio iperpadrone. Arriva, licenzia oltre la metà dei dipendenti, abolisce lo smart working, chiede e ottiene da chi resta di lavorare senza limite di orario, cambia la maglietta aziendale da stay woke in stay at work, stai al lavoro. La vera domanda, dice Serra, non è perché Musk sia molto ammirato dagli altri straricchi, la vera domanda è come sia possibile che centinaia di milioni di fan in tutto il mondo ne abbiano fatto un idolo, un mito, un modello da emulare, una specie di messia della religione tecnologica, senza che la sua brutalità padronale sollevi, non dico ostilità, ma perlomeno diffidenza. La vecchia immagine del padrone in cilindro e marsina delle vignette socialiste di un secolo fa era figlia dell'ideologia e della sua rigidità, ma l'attuale popolarità di Musk e degli altri iperpadroni in t-shirt è figlia della dabbenaggine post-ideologica, incapace di aguzzare la vista di fronte a sperequazioni di reddito stellari da epoca dei faraoni. Con questo vado rapidamente a chiudere la pagina del Demone del Tardissimo, perché sta per cominciare il giorno delle locuste. Naturalmente per le pagine di sport, la Germania fuori dai mondiali, il trionfo del Giappone che batte la Spagna e Del Piero che viene richiamato in corsa dalla Juventus per cercare un refresh di immagine, ma anche di Juventus si occuperà oggi il giorno delle locuste. Chiudo qua, andiamo in sigla e ripartiamo con il professor Andrea Di Stefano.